Rieccoci all'appuntamento con Niccolò Paganini. Siamo a giovedì, abbiamo attraversato diversi aspetti della vita di questo straordinario personaggio musicale, ne abbiamo sviscerato aspetti della vita, della carriera, dei rapporti con gli altri violinisti a lui contemporanei. Abbiamo visto come sia stato un grande virtuoso della chitarra e anche un ottimo compositore di opere per chitarra. Oggi ci dedichiamo a un altro aspetto, forse sicuramente il più importante, di Paganini compositore, mettendolo a confronto al contesto all'interno del quale ha operato. Compositore in che momento? Un momento ben preciso della storia della vicenda umana, evidentemente, ma anche della storia della musica. Intanto buongiorno a Danilo Profumo, con il quale stiamo vivendo questi nostri incontri, giustificati dal fatto che Danilo Profumo ha recentemente firmato una nuova pubblicazione dedicata a Niccolò Paganini, la vita, le opere e il suo tempo, per la Libreria Musicale Italiana. Buongiorno Danilo.
Buongiorno.
Dunque, dicevamo, Paganini compositore calato in un contesto estremamente frizzante, potremmo dire, da questo punto di vista.
Frizzantissimo. Ed è proprio questo che, diciamo, Paganini compositore in realtà è la ragion stessa del libro, perché è la cosa che a me personalmente interessava di più, cioè non solo conoscere le opere di Paganini, ma collocarle appunto nel loro tempo, perché per lungo tempo purtroppo la vicenda creativa paganiniana è stata interpretata male, ma questo direi non solo per oggettive deficienze, diciamo, di chi se ne occupava, ma anche per la difficoltà altrettanto oggettiva che c'era all'epoca di reperire documenti, informazioni su un altro modo di sentire la musica. Per lungo tempo la musica di Paganini veniva, come dire, confrontata con i grandi modelli austro-tedeschi, dopodiché il risultato era terribile, era una debacle, perché se i quartetti con chitarra di Paganini, se messi a confronto con i quartetti di Beethoven, evidentemente conducevano a dei risultati comparativi a tutto svantaggio di Paganini, comprensibilmente, giustamente. A poco ci si è resi conto però che il mondo a cui si doveva guardare non era quello del classicismo viennese, era un altro mondo, era quello dello scisma d'Occidente, cioè quello della scuola parigina, della scuola dei grandi violinisti virtuosi, appunto Viotti, Rode, Creuset, ma anche la scuola dei grandi pianisti virtuosi che vivevano a Parigi e che scrivevano musica in un modo un po' diverso da Beethoven e dai classici austro-tedeschi. Se si andava a collocare la musica di Paganini in questo filone diverso, ecco che i risultati erano diversi. Teniamo presente, tra l'altro, che ancora 20 anni fa non c'era la diffusione di internet, non era tale da permettere l'accesso a una serie di partiture di questi autori che adesso si trovano facilmente su Petrucci o su altre piattaforme. Allora, se uno voleva, quando io ho iniziato a occuparmi di Paganini negli anni 70, se volevo vedere un concerto di Creuset, la partitura di un concerto di Creuset, io abitavo a Genova, dovevo prendere il treno, venire al Conservatorio di Milano, chiederla in prestito e guardarla. E anche la diffusione discografica non era così
capillare.
Oggi questi concerti di Rode, Creuset e di Viotti si trovano facilmente in circolazione in edizioni discografiche eccellenti, per cui uno se li ascolta e si rende conto di quanto veramente la musica di Paganini sia debitrice nei confronti di questi autori. Quindi Paganini per tutta la vita ha suonato questi tre autori, a maggior ragione li ha inseriti nel repertorio dei suoi concerti, ha continuato a suonarli anche negli anni 20, nella tournée europea suonava, oltre che i suoi, che finalmente aveva scritto, suonava i concerti di questi autori. Quindi lui si è formato su questo tipo di musica, che è quella dello stile brillante, dello stile parigino, diciamo così, quindi con modesti rapporti col classicismo viennese. Su questo si è formato, ma si è formato da Paganini, quindi con una genialità, una fantasia, un'esuberanza inventiva che è tutta sua. E infatti, cosa succede? Che quando Paganini va in Germania, nei paesi di lingua tedesca, e quindi inizia la sua famosa tournée nel 1828, inizia proprio in un momento cruciale, perché Beethoven è morto da poco e Paganini viene percepito dal mondo musicale austro-tedesco, forse anche al di là di quelle che erano le sue intenzioni, viene percepito come il musicista che sfida l'impossibile, il musicista che con la sua tecnica straordinaria cerca di andare oltre i limiti fisici che lo strumento gli impone. E in questo senso viene recepito, poi di questo forse ne parleremo meglio nella prossima puntata, viene percepito come il primo romantico, il musicista che permette ardimenti mai sperimentati prima. E non a caso musicisti come Liszt, come Schumann, lo stesso Mendelssohn, Schubert che scrive: ho sentito suonare un angelo, se non viene a sentire i concerti, se ti perdi questa occasione sei uno sciocco, insomma. Schumann, si entusiasmano per lui. Schumann, che è il musicista più anti-italiano che ci sia in Germania, che odia la musica italiana, che scrive che la musica della Favorita è musica da teatro dei burattini, la Favorita di Donizetti. Però dice: nei capricci di Paganini ci sono talmente tante gemme che l'incastonatura più ricca del pianoforte potrebbe giovargli piuttosto che nuocergli. E infatti trascrive 12 capricci in due serie di 6 e 6 per pianoforte. Questo significa qualcosa. Definisce un capriccio, il sesto capriccio, gli dà una definizione bellissima. Dice: è un fiume italiano che sfocia sul suolo tedesco. E io trovo che sia una definizione meravigliosa, perché dà l'idea precisa di come Paganini viene recepito all'estero.
Dunque un momento di, non so come definirlo, c'è un antequem e un postquem.
È un momento di cesura.
È un momento di cesura ed evidentemente, già lo citavi tu parlando dei capricci, sono alcune sue composizioni che devono essere considerate le più forti, le più di impatto. I concerti per violino e orchestra da una parte e i capricci. D'altra parte vediamo anche solo nella produzione di altri musicisti, suoi contemporanei, ma anche successivi, di come queste composizioni abbiano avuto una forte influenza nei pianisti, in altri solisti di vario genere. Ecco, parliamo un po' di questi due momenti, concerto per violino e orchestra e dei capricci.
Beh, i capricci non si sa quando sono stati scritti, sono il più grande enigma della musicologia paganiniana. Furono pubblicati nel 1820, quando sono stati scritti non si sa. Secondo me, è una mia opinione, furono scritti all'epoca di Lucca, quindi da un Paganini abbastanza giovane, insomma sui 25-30 anni. E sono un'esplosione di genialità straordinaria, perché lì la tecnica si coniuga con questa inventiva fuori del comune in composizioni assolutamente libere, quindi dal punto di vista formale, che non seguono né la forma sonata né altre forme, il rondò, altre forme precostituite, ma che si sviluppano come fiotti continui di inventiva e di originalità. E Paganini li dedicò agli artisti, a chi era in grado di poterli suonare. Sono opere che lì per lì passarono sotto silenzio, escono nel 1820, ma non è che il mondo se ne accorge. Diventano famosi quando Paganini va all'estero, e quindi allora a quel punto Schumann, Liszt se ne accorgono. I concerti si inseriscono nel filone Viotti, Rod, Creuser, ma con un'aggiunta stilistica nuova importante. Infatti Paganini, quando esegue per la prima volta il suo primo concerto, quello in mi bemolle maggiore, lo definisce un concerto di nuovo genere. Perché di nuovo genere? Perché, a parte la tecnica mirabolante che lui finalmente riesce a inserire in questo contesto del concerto francese tradizionale, c'è un altro elemento nuovo, che è Rossini, perché è la musica di Rossini, lo stile rossiniano, che viene a innervare, a arricchire, a insapidire queste strutture piuttosto auliche, piuttosto così, un po' formali di questi autori, e lo arricchisce tantissimo. Questo elemento rossiniano si sente molto, molto chiaramente in questi concerti, ad esempio nel primo, molto chiaramente nell'allegro maestoso iniziale. Finalmente Paganini riesce a sintetizzare questi elementi differenti e ci riesce intorno al 1815, quindi intorno ai 32-33 anni, quindi già un Paganini maturo per l'epoca, perché come tu sai all'epoca i musicisti entravano nell'agone giovanissimo, 20 anni erano già tutti in azione, quindi è un Paganini maturo. Thank you.
quando parlavi dei Capricci ricordavi il fatto che furono pubblicati negli anni 20 e dedicati agli artisti. Come non leggere una sorta di sfida? Nel certo. senso di dire, io questi li so fare, adesso voglio vedere chi...
Ma certo, l'elemento di è tipico poi di Paganini.
Appunto, certo.
Perché Paganini non è che fa delle cose particolari, dice, beh, io faccio questo, vedete voi se riuscite a fare qualcosa di analogo. Non è neanche arrogante. Dice, io faccio questo, se gli altri riescono a farli... Infatti a un certo punto c'è... Ci sono delle annotazioni molto divertenti. C'è un musicista, evidentemente, che dice che riesce a fare più e meglio di Paganini. E Paganini, in una lettera al suo amico Germi, non dice non ce la farà mai. Dice no. Dice se questo musicista è in grado di fare queste cose qua, vada a Parigi, vada a Berlino, vada a Vienna. E lì, se le sa fare, vedrà che gli daranno tutto il credito che merita. Quindi l'elemento di sfida c'è. Tra l'altro, Paganini, ti apro una piccola parentesi, che io ho sempre trovato molto, molto divertente. Paganini non era uno di quelli che suonavano tutto il giorno e provava continuamente ore e ore e ore e ore. Paganini, dalle lettere, risulta che spesso passano anche giorni senza che lui suoni il violino. È una cosa molto strana, perché tu sai meglio di me che i violinisti, Jascha Heifetz, diceva se non suono un giorno me ne accorgo io, se non suono due giorni se ne accorgono tutti. Quindi... l'elemento di allenamento per un grande solista è fondamentale. Lo so.
Un altro elemento di straordinarietà di Paganini.
Sì, 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 sì.
Una curiosità, musicisti che tentarono un approccio nei confronti di Paganini. Facciamo qualcosa insieme, collaboriamo. O Paganini si può definire veramente un solitario?
Si può definire un solitario. Dopo musicisti di altissimo livello che abbiano... suonato in concerto con lui, da un certo punto in poi non ce ne sono più. Ci sono questo stesso Lafon che abbiamo citato, c'è Lipinski, il violinista polacco, che viene in Italia per sentirlo e suona con lui, suonano insieme, ma Paganini è già Paganini, ma non è ancora il Paganini di fama internazionale. A partire dal 1828 non c'è traccia di musicisti che cerchino di suonare in concerto con lui, almeno forse lui non li voleva, questo non lo so. Io penso che nessuno avesse il coraggio di accostare il proprio nome con un minimo di spirito competitivo, ecco.
Bene, anche questo aspetto ci è svelato e abbiamo visto passo dopo passo come Paganini sia veramente stato un individuo esemplare e unico sotto tutti i punti di vista. E così, proprio per queste sue caratteristiche, si è andato creando il mito di cui parleremo domani. Quindi anche per oggi ci fermiamo qui. Grazie Danilo.
Grazie a te Giovanni.
A domani.
Thank you.